Okay.
Buongiorno, sono le 6 del mattino. Questa è Controradio da Firenze. Cielo sereno. Il sole ancora non è sorto, ma si vede già l'arancione. Sta per sorgere, quasi l'alba. E partiamo alle 6 del mattino a Peretola con quasi 24 gradi, più di ieri. Non è prevista nemmeno una nuvola su Firenze. Più o meno uguale sulla costa, 24 gradi anche lì. Alta pressione regna incontrastata. Farà caldo. Do il buongiorno agli artisti. E hanno inviato la scheda della pianta della settimana. Sarebbe dovuto essere stata ieri, ma c'era qualche problema tecnico, che la facciamo più tardi. 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp che oggi lavora. Attendo i vostri buongiorno, che mettono di buon umore. Iniziamo insieme la nostra giornata. Chi è rimasto in città? Siamo al 30 di luglio. Questa dovrebbe essere la settimana dove più persone vanno in vacanza, le prime due settimane, fine luglio, inizio agosto, fino al 15. Vabbè, se ci siete, battete un colpo. C'è Daniela, buongiorno Daniela, ben arrivata. Bene, allora come al solito iniziamo con la playlist di questa mattina. Oh yeah. Rolling Stones, avete sentito a un certo punto Mick chiama sul palco Lady Gaga, arriva Lady Gaga scatenata, ispirata, quasi in crisi mistica direi. E c'è da riconoscere il fatto però che dal vivo Lady Gaga prende she's taking some chances, cioè si spinge veramente al top, sicuramente da guardare. Allora, buongiorno Fiorentina, grazie per il tuo buongiorno, poi mi arriva una bella carica da Giuseppe. Oh, via, quindi abbiamo un po' di frequentatori delle 342-8104-111, possiamo andare avanti tranquilli. Vediamo un po' gli artisti di Firenze, cosa ci propongono per questa settimana? È l'acero campestre. È il turno di Marco G, che coltiva da anni il suo rapporto con l'associazione che gli artisti, promuovendo la conoscenza della relazione che esiste fra natura e musica. Questo anche perché Marco è un musicista e anche perché la pianta di questa settimana entra a far parte della sua quotidianità in quanto parte costituente del suo strumento di lavoro principale, il violino. L'acero campestre, no? Campestre, c'è un errore di battitura. Acer campestre. Allora, vediamo un po': pianta arborea caducifoglia di piccola e media statura della nostra flora italiana, diffusa in tutto il nord mediterraneo. Il suo habitat va dalla collina fino alla bassa montagna, dove vive isolato a piccoli gruppi in boschi misti o con altre latifoglie. Era un tempo soprattutto pianta coltivata in ambiente campestre, appunto in quanto utilizzato nella coltivazione dei vigneti come tutoraggio vivente della pianta di vite, al quale si appoggia dando il nome al sistema della vite maritata, e da qui deriva il termine colloquiale appioppare, ovvero legare la vite all'acero campestre, cioè appiccicare qualcosa a qualcuno. Molto interessante, no? La vite ha bisogno dei supporti, e in questo caso il supporto era vivente, era un altro albero, l'acero. E lasciamo la descrizione poetico-scientifica a Gaetano Savi, professore di botanica di tanti anni fa, che in suo trattato degli alberi della Toscana scriveva questo dell'acero campestre. Nasce quest'albero nei monti e nelle selve. Trovasi comunemente nelle siepi come supporto per la coltivazione delle viti e per la produzione di frasca per il foraggio animale. La scorza dei rami è scura e molte volte fungosa e screpolata. Variano le foglie per larghezza e profondità dei lobi, sono glabre al tatto ma con nervi sempre pelosi. I fiori sono in grappoli dritti, i frutti, dette di samare, sono con ali pendenti per disperdersi nell'ambiente. Il legno è duro, venato, buono a far tavole o per lavorarsi al torno e per costruirci il dorso dei manici strumenti musicali, quale chitarra e violino, e per fare calci da schioppo. Molto pregiato anche il legno delle radici, che avendo accrescimento lento e tortuoso forniscono un legno pregiato adatti per i lavori di ebenisteria. Noi artisti moderni aggiungiamo che l'acero campestre è indicato nella coltivazione urbana per la sua capacità di resistere e alta capacità di assorbimento dell'anidride carbonica e delle polveri sottili. Anche per tutti questi motivi l'acero campestre merita di essere coltivato. Orsù, artisti, non frapponiamo indugio. Adesso è la stagione adatta per preparargli la dimora, aprendo una capiente buca che nell'autunno a venire raccoglierà le sue radici. Salute e buon orto, gli artisti di Firenze. Grazie, poetico quest'oggi la scheda degli artisti di Firenze. Siamo arrivati alle 6:15. da quell'incredibile album triplo dei Clash, si chiamava Sandinista. Questa era Lose the Skin. I gotta lose the skin, man. I gotta lose the skin. Buongiorno ad Alberto, appena arrivato sul 3428104111. Allora, dobbiamo dare un'occhiata alle notizie internazionali. In Venezuela Maduro è stato dichiarato presidente, ma l'opposizione denuncia irregolarità, cioè la comunità internazionale è un po' incredula dei risultati: 51,2% contro il 44,2% dell'oppositore. Però ci sono, cioè, il dubbio di brogli elettorali, quindi bisogna un po' vedere che cosa succederà. Per il momento però Maduro è stato confermato presidente. Per quanto riguarda poi in Palestina, 9 arresti nell'IDF dopo abusi su detenuto Hamas, quindi queste sono stati, questa è un'ultima ora, è uscita soltanto 7 ore fa. La Repubblica addirittura un articolo di 14 minuti fa, guerra in Medio Oriente, le news di oggi, IDF, 9 soldati israeliani arrestati per abusi su un detenuto palestinese. Poi ancora gira la notizia di Kamala Harris, che ha raccolto ben 200 milioni di dollari nella prima settimana di campagna elettorale. Si parla praticamente di testa a testa con Trump, i sondaggi continuano a darla un paio di punti in avanti o un paio di punti indietro, con un'approssimazione del 3,5%, quindi sono praticamente al momento testa a testa, ma la campagna è appena iniziata. Questa notizia è anche preoccupante, viene dal Mali, dove i ribelli avrebbero ucciso decine di mercenari russi della Wagner. Questo è un virgolettato dei ribelli del Mali, che dicono: i prigionieri di guerra, il nostro regalo all'Ucraina. Sono i separatisti Tuareg che festeggiano così una vittoria clamorosa, viene definita dalla stampa, contro le milizie russe. Poi vediamo un po', Israele continua a dichiarare che è pronto a rispondere a Hezbollah per la strage che c'è stata nel campo giochi dei bambini sul territorio di Israele, causata da un missile che viene attribuito a Hezbollah, e anche qua niente di buono. Ci fermiamo qui per quanto riguarda le notizie internazionali. Sono le 6:23, abbiamo un po' di spazio per la musica.
Thank you.
Ci sentiamo dopo il GR di Pop Net. Rimanete su Controradio, fra poco.
Controradio. Ooh, bella storia.
That's why I'm easy.
Sei e mezzo, Popolare Network. Buona giornata, la prima edizione del giornale radio. Andiamo dal Venezuela, dove ci sono stati scontri dopo le elezioni che hanno rieletto per la terza volta il presidente Nicolás Maduro. La polizia ha arrestato alcuni manifestanti scesi in strada per protestare a Caracas e in altre città. L'opposizione denuncia brogli. La leader anti-chavista Maria Corina Machado e il suo candidato presidente affermano di avere le prove di avere vinto loro le elezioni con oltre il 73% dei voti.
Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero.
Questa è appunto Corina Machado che denuncia i brogli appunto denunciati dalle opposizioni.
Mundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección.
Le milizie chaviste fedeli a Maduro si sono radunate attorno al palazzo presidenziale a Caracas, pronte a difendere il presidente in caso di scontri. Presidente che ha convocato per oggi una grande manifestazione nella capitale per celebrare invece la propria rielezione. Diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Libano prima possibile per il rischio di una escalation nella regione. La tensione tra Israele e Hezbollah sul confine è altissima. Netanyahu ha detto che Israele risponderà duramente alla strage nel Golan, in cui nei giorni scorsi sono morti 12 bambini. Il premier ha annunciato la rappresaglia israeliana ieri mentre era in visita nel villaggio colpito, dove però una parte della comunità locale lo ha contestato al grido di assassino. Chiusa la tre giorni in Cina, Giorgia Meloni ha risposto poco fa ad alcune domande dei giornalisti a Pechino prima di ripartire per Roma. non vedo ripercussioni negative per l'Italia, non ritengo che i rapporti con la Commissione europea stiano peggiorando, ha detto Meloni a proposito del botta e risposta tra governo italiano e Commissione europea sullo Stato di diritto. Le tensioni in realtà non si spengono. Ieri c'è stata la risposta di Bruxelles dopo che Meloni aveva liquidato le preoccupazioni espresse nel rapporto della Commissione come fake news. La missione in Cina dovrebbe servire anche a rilanciare l'immagine internazionale di Giorgia Meloni, indebolita proprio dalle tensioni con Bruxelles dopo il voto contro Ursula von der Leyen all'Europarlamento. Le Olimpiadi di Parigi nelle ultime ore tiene banco la questione della Senna. Le gare di triathlon sono state sospese per l'inquinamento del fiume che non consente di gareggiare, annullati ieri per la seconda volta anche gli allenamenti, un pasticcio che non ha al momento soluzione, una situazione mai vista prima con gli atleti che non sanno se gareggeranno oppure no a causa dei valori delle Escherichia coli, il batterio completamente fuori norma nelle acque del fiume. Intanto il medagliere italiano si arricchisce del secondo oro, quello di Thomas Ceccon nei 100 metri dorso, argento nel fioretto, con polemiche per Filippo Macchi. Questa sera alle 19 qui su Radio Popolare, ancora con Podi per seguire le gare, sentiamo il servizio di Luca Gattuso.
A pensarci bene, nello sport raramente si trovano esempi di crudeltà simili a quelli generati alle Olimpiadi. 4 anni di preparazioni, di allenamenti, di rinunce, di sacrifici per una gara che può sfuggire per un non nulla. E ieri ci sono stati ben 2 esempi di come lo sport sappia essere drammatico nei suoi eventi. Il primo è arrivato dal nuoto, dove Benedetta Pilato, 19enne di Taranto, ha perso la medaglia nei 100 rana per 1/100 di secondo, un'entità di tempo, il centesimo, che è anche difficile identificare con qualsiasi azione umana. 4º posto, ma lei l'ha presa comunque bene.
Sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita.
2º esempio, Filippo Macchi arriva all'ultima stoccata contro l'atleta di Hong Kong, Chung, nella finale per l'oro del fioretto maschile. I due colpiscono in simultanea più volte, gli arbitri controllano il monitor e annullano le stoccate. Poi arriva quella decisiva per Chung, tra le polemiche dei tecnici italiani contro i giudici. Macchi resta diversi minuti immobile, seduto sulla pedana, non ci crede, non si capacita di quanto sia successo. Per lui è argento, ma comunque prevale il dispiacere per l'oro mancato. Oro che invece ha vinto Thomas Ceccon nei 100 dorso con una gara condotta perfettamente, vinta nell'ultima parte della vasca di ritorno. Polemiche ancora dallo judo, dove Manuel Lombardi è uscito sconfitto nella finale per il bronzo della categoria 73 kg, bene Jasmine Paolini che ha passato il turno nel tennis, male invece la pallanuoto femminile che ha perso 9-8 contro la Francia e si è complicata la qualificazione. Il Giappone resta in testa al medagliere con 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi, davanti a Francia e Cina. L'Italia è 8ª con 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi.
Il tempo oggi, non sono attesi particolari cambiamenti, nelle prossime ore sarà ancora una giornata molto calda con cielo sereno in tutte le regioni. Con le notizie noi ci risentiamo alle 7, di nuovo una buona giornata.
Popolare Network.
Riprendiamo la linea dal Popolare Network, questa è Controradio. Eddie Vedder, non erano gli U2, però era praticamente dal Kennedy Center, Kennedy Center Honors, un annuale tributo che questa associazione americana, Kennedy Center, fa, riconosce degli artisti delle arti performative che in qualche modo hanno contribuito alla cultura americana, e naturalmente i personaggi che vengono onorati sono personaggi molto, molto importanti. E questa era il 2022, questo era il turno degli U2, sul palco era Eddie Vedder a cantare One. Sono le 6.39, fra un attimo diamo un'occhiata ai quotidiani locali. Repubblica Firenze apre con un titolo dedicato al mostro, il mostro di Firenze, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, nel proiettile dimenticato una possibile traccia del maniaco. Tra le nuove tecniche perizie, caccia al DNA del serial killer degli 8 duplici omicidi. L'amico di una delle vittime francesi dice: non ci arrenderemo, spero che ci sia presto una svolta. Super cold case questo del mostro di Firenze, che praticamente periodicamente ritorna sulle prime pagine dei quotidiani, incredibile. Poi allora, Gianni e la Fipilì, non facciamoci ricattare. Allora, il presidente della regione Gianni torna sul tema del pedaggio della Fipilì, a questo si riferisce il titolo. Spero che prevalga l'interesse generale all'interesse particolare, occorre fare un salto di qualità, non fermarsi al ricatto che viene posto da coloro che pensano alla loro situazione contingente e preferiscono non pagare. Praticamente si sta parlando dell'introduzione del pedaggio per i mezzi pesanti e allo stesso tempo della realizzazione della società Toscana Strade, che dovrebbe gestire il tutto. Entrambe le proposte sono lì in consiglio regionale da qualche tempo e vedremo un po' quali saranno gli sviluppi. Fotonotizia dalla Repubblica: i pesci morti nella laguna di Orbetello. La regione in soccorso di Orbetello, ristori ai pescatori, chiesta lo stato di calamità. Poi piccolina c'è la foto della Torre del Gallo. La Torre del Gallo fa parte di quel maxi sequestro di cui parlavamo ieri, di ville e beni che sono stati fatti a un magnate russo. Naturalmente vedremo anche negli altri giornali alcuni di questi titoli. Infatti il Corriere Fiorentino apre proprio con Gianni Gianni e la Fipilì. Gianni batte cassa ai turisti extra UE. In realtà si riferisce a qualcos'altro. Non parlo della Fipilì come pensavo, ma si riferisce alla sanità. Alla sanità, al progetto di far pagare i turisti la sanità. E questo è un virgolettato di Gianni che dice: come mio figlio se va in America, da settembre in Toscana i turisti dovranno pagarsi la sanità, e fa il paragone con gli Stati Uniti, dove sapete che molti dei turisti scelgono il pacchetto quando vanno in viaggio con un'agenzia di pagare anche un'assicurazione medica, perché altrimenti se succede qualcosa negli Stati Uniti bisogna pagare le prestazioni e anche sono anche molto 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 care. E il governatore Gianni nei luoghi delle vacanze, pronto soccorso intasati dai viaggiatori, e quindi Gianni propone di far pagare i turisti con l'obiettivo di incassare 15 milioni di euro all'anno. 3428104111 il nostro numero di telefono WhatsApp. Poi si gira alla Torre del Gallo, questo è come lo stesso articolo che abbiamo trovato sulla Repubblica. Vi mando un brano, poi diamo un'occhiata anche alla Nazione Firenze.
I'm waiting for my man. $26
always late. First thing you learn is that you always gotta wait.
La Nazione Firenze, fotonotizia dedicata alla Torre del Gallo, la finanza mette i sigilli alla Torre del Gallo, dimora da 38 milioni, l'accusa acquistata dal magnate russo con i soldi della corruzione. Poi una piccola foto rimanda in pagina 2, ferie antifurti, così restiamo di sentinella. Andiamo a pagina 2, vediamo un po' di cosa si tratta. Alleanza contro i furti. I residenti e negozianti di Borgo Ognissanti, un piano ferie comune per non essere mai soli. Quindi tutti i negozianti si sono messi d'accordo per rimanere a presidiare la via. Borgo Ognissanti in campo per spezzare la scia di spaccate e raid. Abbiamo organizzato le nostre vacanze in modo da non lasciare mai un solo tratto buio o un bandone abbassato lungo la strada. L'iniziativa in chiave sicurezza è stata lanciata dall'associazione Borgo Ognissanti. Buongiorno a Pat, è arrivato al nostro numero WhatsApp 3481041111, è tutto per quanto riguarda i quotidiani, ancora un po' di musica e fra poco ritorna il notiziario di PopNet.
Get ahead. Can you feel out? Stai ascoltando Controradio.
Scopri Controradio Cross Media su www.controradio.com.
Che meraviglia.
Popolare Network, buongiorno, le notizie. Meloni chiude la 3 giorni a Pechino, polemica con l'Unione Europea dopo il report sullo Stato di diritto, ma i rapporti con Bruxelles non stanno peggiorando, ha assicurato poco fa la Presidente del Consiglio in partenza per Roma. Ieri il faccia a faccia con il leader cinese Xi nel tentativo di ricucire lo strappo sulla via della seta, via libera a un piano triennale, per ora una cornice però tutta da concretizzare. Diplomazia al lavoro per evitare la guerra totale tra Israele e Hezbollah. Dopo la strage nel Golan, Netanyahu minaccia una durissima risposta. I miliziani libanesi spostano i missili, si preparano all'attacco. Diversi paesi, tra cui l'Italia, hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Libano prima possibile. In Venezuela, proteste, arresti a Caracas dopo le elezioni che hanno eletto per la terza volta Nicolás Maduro. L'opposizione di destra denuncia il furto. Abbiamo avuto oltre il 70% dei voti. Milizie chaviste presidiano il palazzo presidenziale. A difesa di Maduro, convocata per oggi una grande manifestazione per celebrare la sua vittoria. Boom di firme per il referendum contro l'autonomia differenziata, la partenza sprint favorita dalle sottoscrizioni digitali. La vera sfida sarà il quorum. L'opposizione unita ci crede, attacca così. Con questa legge si spacca l'Italia. Il pasticcio della Senna, le Olimpiadi di Parigi, allenamenti e gare del triathlon sospese per l'inquinamento del fiume. Le analisi continuano a dimostrare livelli pericolosi di Escherichia coli. I temporali previsti peggioreranno la situazione. Il tempo per oggi, non sono previsti cambiamenti, cielo sereno in tutte le regioni, continuerà a fare molto caldo. Ci sentiamo con il giornale radio alle 7.30, di nuovo una buona giornata.
Popolare Network.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024.
Ogni mercoledì alle 18.30 allo spazio Ultravox di Firenze, Favole e Merenda, narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi. Prossimi appuntamenti il 31 luglio e il 7, il 14 e il 21 agosto. Programma completo su teatrodelledonne.com.
La lunga notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80esimo della strage.
Dalle 16.30 in Piazza della Chiesa, talk e interventi di Sara Lucaroni, Stefano Tamburini, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Maurizio Maggiani e Gianluca Fulvetti. Coordina Raffaele Palumbo.
Teatro e musica con Elisabetta Salvadori, Luca Barsottelli, Renza Castelli e alle 21.30 concerto di Bobo Rondelli.
Alle 18.30 camminata sui luoghi della memoria e alle 23.30 al Sacrario un fiore a Sant'Anna.
Ingresso libero su prenotazione. Sant'Anna Museo @comune.stazzema.lu.it 0584 772025.
Diretta su Controradio e Controradio Web TV.
Controradio.
Oggi è martedì 30 luglio. Oggi si ricorda San Pietro Crisologo Dottore. Pietro. Vabbè, sappiamo tutti che il nome Pietro viene dal latino Petrus, che viene dal greco Petros, e il significato è pietra. Proprio pietra. In latino, in greco e in italiano. Proverbio del giorno è strano perché dice: in luglio tutto il caldo scende in Puglia. E ora luglio e Puglia non fanno nemmeno rima. Perché dovrebbe scendere in Puglia? Fa caldo dappertutto. Fa caldo a Firenze in luglio. Vabbè. L'aforisma del giorno invece è di Orazio. Allora, dice Orazio: il favore di un amico potente lusinga chi è inesperto, chi ha esperienza invece lo teme. Il favore di un amico potente lusinga chi è inesperto, chi ha esperienza invece lo teme. Perché mai? Non lo so. 3-4-2-8-1-0-4-1-1-1. Andiamo ad interrogare il Lama intanto dopo questo pezzo di Emil and the Sniffers. I've been Jimmy, buongiorno.
Un fresco giorno.
Ehi, sì, chi sei?
Francesco Pasi, scusa, non mi conoscete ormai.
Bene, abbiamo Francesco Pasi, ero già in diretta, Francesco Pasi. Buongiorno Francesco Pasi dell'AMA.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo fatto un siparietto.
Scusate.
Un siparietto. Buon caldo giorno, è iniziato così Francesco Pasi. In effetti oggi addirittura la prima rilevazione che ho preso a Pareto alle 6 del mattino c'erano 24 gradi. Francesco, è caldo. Quando non scende sotto i 20 non c'è refrigerio notturno, un macello.
No, non sono scesi. Anzi, direi che appunto le minime sono state attorno ai 24-25 gradi, ma soprattutto ieri fino a mezzanotte, fino a diciamo ore abbastanza tarde, comunque le temperature sono state prossime ai 30 gradi, quindi direi una notte che definirla tropicale è abbastanza corretto.
Senti, arriva subito una testimonianza della notte, no? Abito appena fuori dai viali in zona Beccaria ed ho la fortuna di essere circondato da giardini, incluso il mio. Pur con tutto questo verde, la temperatura minima che ho misurato questa notte è stata 25 gradi, un bel esempio dell'effetto K di calore. Che ne dicono quelli dell'AMA? Questo è il messaggio di Tino. Che ne dite voi dell'AMA?
Confermiamo con anche i dati, insomma, confermano. Direi che probabilmente, appunto, come ha detto giustamente l'ascoltatore, ormai si è scaldato tutto veramente in maniera eccessiva e quindi anche durante la notte c'è molta difficoltà, diciamo, a scendere le temperature. E sostanzialmente per oggi non ci sono variazioni, quindi il ciclo delle temperature sarà più o meno lo stesso. Già in tarda mattinata si superano tranquillamente i 30 gradi. Ieri direi che adesso purtroppo il sito con i dati è offline, però ieri guardavamo ancora, abbiamo raggiunto i 40 gradi in alcune località, nell'entroterra grossetano, ma direi che a memoria anche nella zona, diciamo, di Lucca, nella piana di Lucca si sono sfiorati o toccati i 40 gradi. Firenze mi sembra sui 38 gradi e direi che anche oggi non ci sono grosse variazioni, comunque le temperature sono queste.
Purtroppo non vediamo grosse variazioni per un bel po'. Io sto guardando anche la carta delle isobare, sembra l'alta pressione non la tocca nessuno in questo momento. Che cosa può succedere, Francesco?
Diciamo che nella giornata di venerdì, tra venerdì e sabato, potrebbe passare una debole perturbazione, quindi aumentare un pochettino l'instabilità, di nuovo soprattutto sull'arco alpino, però noi ne risentiremo un pochettino di striscio. Comunque sembrerebbe che tra venerdì e sabato ci sia un modestissimo calo delle temperature, che comunque, diciamo, come hai fatto notare tu, manterranno ampiamente superiori ai 35 gradi, quindi dal punto di vista del termometro puro avremo un lieve calo, nella sostanza continuerà a far molto caldo.
Allora arriva un messaggio vocale, sentiamo, tu non lo senti, però ti informo io, sentiamo, credo che sia inerente al meteo, vediamo.
Jimmy, buongiorno. Abito a Gaccese, zona di Frase, molto verde. Stamattina per turno di lavoro ho preso lo scooter che mi segnava 28 gradi a un quarto alle 4. Sono arrivato a Peretola e a Peretola mi segnava 29 gradi alle 4. Alle 4:10.
Allora, praticamente i dati rilevati però dallo scooter, alle 4 del mattino in zona Prato, una zona fuori Prato, una zona verde, 24 gradi, e poi arrivata a Peretola addirittura sempre lo stesso scooter, 28 gradi. Vabbè, confermiamo, grado più, grado meno, siamo lì.
Diciamo, poi i valori precisi degli scooter, delle macchine, delle farmacie, insomma.
Dipende anche da dove è messo il termometro, eccetera.
Esatto. Però comunque la sostanza è che fa veramente, veramente.
Ecco, però diciamo una cosa, che i valori che sono rilevati alle stazioni meteorologiche sono, diciamo, hanno certi standard che possono variare anche dalla situazione reale, per esempio in Piazza Duomo sicuramente
sì.
Ci sarà molto di più che non al termometro a Londra, alla stazione di Peretola.
Certo.
Bene, allora, ho notato che in altri siti le differenze tra percepite reale sono molto più grandi dei vostri, in particolare sulla costa, perché ci sono le due temperature, no? Quelle sì. misurate e poi quelle percepite. Secondo il nostro ascoltatore, voi siete più prudenti nell'oscillazione fra la reale e quella percepita.
Diciamo che comunque sì, può essere, nel senso comunque almeno in questo caso la temperatura reale percepita sulle zone interne comunque è abbastanza simile, perché fortunatamente l'umidità è ancora relativamente bassa, mentre sulla costa la temperatura percepita è sicuramente più alta rispetto a quella delle zone interne, quindi diciamo paradossalmente sulla costa, pur avendo temperature più basse, in alcuni casi diciamo magari la sensazione termica è di maggiore disagio. Nella sostanza però continuo a ripetere che quando le temperature sono così alte, anche di notte 25-26 gradi, va bene, aggiungiamoci anche l'umidità e poi dopo siamo veramente rovinati, cioè, perché si parte già...
Sì, no, praticamente stai rispondendo anche alla domanda dell'altro ascoltatore che voleva più informazioni sull'umidità notturna. E l'umidità notturna è alta in questo periodo. Parliamo di caldo afoso, notti tropicali.
Sì, sulla costa sicuramente è decisamente afoso. Sulle zone interne dipende un pochettino dalla località. Ci sono appunto delle località che naturalmente sono un po' più umide, quindi è caldo più afoso, e altro un po' meno, però diciamo non siamo ancora su valori in generale estremi, fortunatamente, aggiungo.
Per quanto riguarda l'umidità relativa. Va bene, Francesco, grazie per queste spiegazioni che abbiamo aggiunto, perché tanto le previsioni in realtà le potremmo fare in tre parole, per oggi, per domani e per dopodomani, tranne venerdì, che fra l'altro comincia a essere sempre meno importante l'influsso di quella perturbazione di cui passava. Già ieri sui modelli online vedevo un effetto su Firenze un po' maggiore di quello che vedo in questo momento, quindi non è nemmeno sicura questa influenza di questa perturbazione che passa al nord delle Alpi.
Direi che non ci dobbiamo aspettare piogge per il momento, forse qualcosa sulla dorsale appenninica. In compenso però, con un po' di rimescolamento dell'atmosfera, un po' più di vento, le temperature di qualche grado ci aspettiamo che dovrebbero calare.
Vabbè, un'ultima aggiunta.
No, se dico 28 a Galcete e 29 a Peretola, ma ti dico che stamani non ho messo il giubbotto per venire infatti a lavorare a Firenze, cioè stamattina ero in maglietta, ma un caldo da far paura.
Francesco, vabbè, niente di nuovo, conferma un caldo da far paura il nostro ascoltatore. Grazie Francesco Passi dell'Amo, ci sentiamo domani mattina, buona giornata.
Grazie.
Buon lavoro.
Ciao a tutti, buon lavoro, ciao.
Dear friend, if you want to feel better, don't let the devil make you toss this year. If you've been crossed up by voodoo, a wizard of the moon. You got family trouble, man trouble, woman trouble, no life is a bubble. You're looking for a true friend, or a true lover, or if you've been living under trouble. To break it all down and help you with all of this. I'm looking to help you find bliss. One day, one way, can't miss. Don't be selfish and keep this all to yourself, and don't be selfish. Hey.
someone else's love for yourself. But I'm here to tell you that love is trying to help someone else.
Jack White, man, Jack White and Untitled Track Number 5. Non male questo ultimo lavoro di Jack White, eh? Che ne pensate? 3-4-8-1-0-4-1-1-1. Tornate in gran forma, Jack White. Con un sacco di idee. Poi 28 a Carmignano, stamattina alle 5, mai visto in 40 anni, 28 gradi. E quello dice che non è ancora preoccupante, è un delirio e dipende dalle zone. Non è preoccupante nel senso che si può arrivare anche a di più, possiamo avere 30 gradi notturni, 40 gradi di giorno, quindi preoccupazioni a livello generale ci sono, lo ribadiamo spesso anche con il Lama. E sono le 7:21, c'è ancora spazio per un po' di musica prima dell'arrivo del notiziario di Popolare Network, quello lungo.
This is called Dirty Old Town.
Oh yes,
and Andrew Starship. This is for everybody here from Salford.
The Pogues, live in 2012, Dirty Old Town. Come on.
works well. Dream the dream, but anyone can like a swagger, buying a factory wall, dirty old town, dirty old town.
The Real Town, scritta niente di po' di meno che nel 1949, ma resa popolare più recentemente dai Pogues e dai Dubliners. Dopo una nottataccia, dopo il Lamb, arriva Raul Casa de versione Elfo e capisci che sarà una giornatissima. Raul Casa de, Casa de, ah sì, scusa, il correttore di WhatsApp. Dopo una trattaccia, dopo il Lam, arriva Raul Casadei versione Elfo e capisce che sarà una giornatissima, speriamo bene, dice Francesco. Non ho capito se ti è piaciuta questa The Real Town o se è una critica. Raul Casadei versione Elfo penso proprio che sia una critica. Va bene, 7:26, andiamo verso il notiziario Popolar Network, ci sentiamo dopo per il blurb.
Don't let bridges mean you don't.
denuncia il furto. Abbiamo avuto oltre il 70% dei voti. Milizie chaviste presidiano il palazzo presidenziale a difesa di oggi una grande manifestazione per celebrare la sua vittoria. Meloni chiude la tre giorni a Pechino, polemica con l'Unione Europea dopo il report sullo Stato di diritto, ma i rapporti con Bruxelles non stanno peggiorando, assicura la Presidente del Consiglio. Ieri il faccia a faccia con il leader cinese Xi nel tentativo di ricucire, dopo lo strappo sulla Via della Seta, via libera un piano triennale, per ora una cornice tutta da concretizzare. Boom di firme per il referendum contro l'autonomia differenziata, la partenza sprint favorita dalle sottoscrizioni digitali. La vera sfida sarà il quorum. L'opposizione unita ci crede e attacca, così si spacca l'Italia. Roma, emergenza casa nella capitale. 22.000 persone non hanno un tetto. L'allarme della Caritas. A Radio Popolare il direttore Giustino Trincia. Migliaia di sfratti, le persone non riescono a pagare l'affitto e finiscono per strada. Appello al governo. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30. Cominciamo dal Medio Oriente. Le diplomazie internazionali stanno provando a evitare una guerra totale tra Israele ed Hezbollah, che appare sempre più concreta dopo la strage nel Golan di due giorni fa. Nelle scorse ore si segnalano telefonate, trattative frenetiche tra Washington, Roma, Abu Dhabi per cercare di circoscrivere la reazione israeliana e spingere i miliziani libanesi più a nord, più lontani dal confine con lo Stato ebraico. La tensione sul fronte però è altissima dopo che ieri Netanyahu ha detto che Israele risponderà duramente al razzo che ha ucciso 12 bambini nel Golan. Hezbollah dal canto suo si prepara all'attacco, avrebbe già riposizionato i propri missili di precisione in vista di un'offensiva. Diversi paesi occidentali, tra cui l'Italia, hanno invitato a lasciare il Libano prima possibile. Qual è la situazione al momento a Beirut? Qual è l'atmosfera? Come ci si sta preparando all'attacco israeliano? Sentiamo Marco Magnano, giornalista e cooperante, vive nella capitale libanese.
Nelle ultime 48 ore hanno cominciato a circolare moltissime voci su evacuazioni imminenti di cittadini stranieri dal Libano. In realtà per il momento nessuna ambasciata ha deciso una evacuazione. Per il momento sono arrivate indicazioni abbastanza simili a quelle che già avevamo visto a ottobre, a gennaio, ad aprile, anche all'inizio di giugno, ovvero evitiamo tutti i viaggi verso il Libano e dall'altra parte chi può lasciare il paese lo faccia. Questo tipicamente non coinvolge troppo chi poi lavora nel paese. Certo però che il rischio, rimane sul tavolo e quindi bisogna monitorare ora dopo ora una situazione in velocissima evoluzione. Ci sono diversi indizi sul campo che qualcosa sia destinato a cambiare abbastanza rapidamente rispetto alle regole di ingaggio. Sono però quasi tutti indicatori indiretti. A che cosa mi riferisco? Da un lato a quanto ha ripetuto e sta ripetendo il governo israeliano: puniremo duramente chiunque sia stato, parole di Benjamin Netanyahu, alle parole invece di diversi funzionari e alti vertici militari che dicono dobbiamo dare una lezione a Hezbollah ma non vogliamo una guerra totale, e qualcuno lascia intuire che la risposta sarà intensa ma non travalicherà la grande linea rossa, cioè una eventuale invasione di terra.
Intanto nella striscia di Gaza sarebbe in corso una epidemia di poliomielite, lo ha denunciato il Ministero della Sanità di Hamas. Le stesse organizzazioni umanitarie ancora presenti nell'enclave nei giorni scorsi avevano messo in guardia da questo rischio. Serena Baldini fa parte della ONG Vento di Terra, si trova in Cisgiordania.
È una situazione veramente disperata, dove massacri, poi lo sappiamo dalle notizie, sono stati frequentissimi nelle ultime settimane, quindi proprio numeri grandi di persone uccise in un unico bombardamento, e tutto questo si somma agli ospedali che non funzionano, quindi le epidemie che galoppano, la debolezza estrema data dal fatto che non si mangia, cioè la malnutrizione è a livelli gravi. Chi ancora non è stato ucciso ai bombardamenti, lo dicono i dati dell'OMS, morirà per altre ragioni, appunto per le conseguenze della malnutrizione, per le epidemie. Si vive passando la gran parte della giornata a cercare di mettere insieme appunto qualcosa che possa intanto sfamare i membri della famiglia. Lo si fa in luoghi dove non c'è privacy, quindi si condividono spazi con tante persone, a volte sono tende, a volte sono i palazzi rimasti in piedi e che magari si sono svuotati perché le persone sono sfollate da lì, luoghi sicuri non ce ne sono. Per accendere un fuoco articolata, tale da rispondere ai bisogni enormi che ci sono.
In Venezuela, lo avete sentito dai titoli, ci sono stati scontri dopo le elezioni che hanno rieletto per la terza volta il presidente Nicolás Maduro. La polizia ha arrestato alcuni manifestanti scesi in strada per protestare a Caracas e in altre città. Secondo i media locali ci sarebbe stato anche un morto nella città di Maracay. L'opposizione di destra denuncia brogli. La leader anti-chavista Maria Corina Machado e il suo candidato presidente affermano di avere le prove di aver vinto loro le elezioni con oltre il 70% dei voti.
Queremos decirle a todos los venezolanos